velocità, sono pura velocità.
Fuel One.
Buongiorno a tutti e bentornati su Radio Yulm. Io sono Stella e bentornati in una nuova puntata di Fuel One. Sono le 15:33 e parleremo di tantissimi argomenti, iniziando proprio dalla Formula 1, dall'analisi del weekend. Cosa sarà successo in queste tre giornate di prove libere, qualifiche e gara? Continueremo però con un'altra analisi, con la MotoGP, parlando delle stesse cose, prove libere, qualifiche e gara. Continueremo a parlare poi del Safari Rally Kenya 2025, la prossima tappa del World Rally Championship. E concluderemo parlando sempre di Formula 1, particolarmente della Race Week che ci sarà questa settimana, e facendo un approfondimento del tracciato di Cina con la nostra solita rubrica Pit Stop. Ma ora ascoltiamo Battito di Fedez.
Ti porterò in terapia solo per farti capire il male che fai. Spero che sia un'amnesia. Spengo la luce e mi vieni a trovare. Fluoxetina, poca saliva. Quando mi trovo a parlare di te, sei la carne viva, la mente schiva. Vaga nel buio più buio che c'è. Lasciami respirare, serotonina, cerca di illudimi. Dentro i miei occhi, guerra dei monti, tu mi conosci meglio di me. Vorrei guarire ma non credo, vedo nero pure il cielo. Vetri rotti, schegge negli occhi, prenditi sogni. Battito, battito, battito accelerato. Affronto una guerra da disarmato. Ho alzato barriere di filo spinato, ma le ho sempre messe nel lato sbagliato. Mi sento annullato. Dottore, che cosa mi ha dato? Socialmente accettato, anestetizzato da un metodo legalizzato. Calmati, sto contando i battiti. Siamo così fragili, ci feriamo anche sfiorandoci. Ti ho odiato, te lo giuro. Facciamo un po' ciascuno. Basta un po' di zucchero e faccio pure il cianuro. Sento un pugno nello stomaco. Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni. Forse mento quando ti dico sto meglio. Dentro i miei occhi, guerra dei monti, tu mi conosci meglio di me. Vorrei guarire ma non credo, vedo nero pure il cielo. Vetri rotti, schegge negli occhi, prenditi sogni. Sembra di galleggiare sopra un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca di uccidimi. Dentro i miei occhi, guerra dei monti, tu mi conosci meglio di me. Vorrei guarire ma non credo, vedo nero pure il cielo. Vetri rotti, schegge negli occhi, prenditi sogni.
Battito di Fedez, la canzone che abbiamo appena ascoltato. E parlando sempre di battito, questo weekend soprattutto noi fan della Formula 1, diciamo, ci ha lasciato molto fiato in sospeso. Infatti abbiamo tantissime cose di cui parlare, partendo proprio dal venerdì, delle prove libere 1 e 2. Infatti i fan questo weekend, diciamo, si sono svegliati prestissimo, perché le prime prove libere sono state alle 2:30 e il britannico della McLaren, quindi Lando Norris, chiude al comando la prima sessione di prove libere. Sorprende invece la Williams, seconda con Sainz e sesta con Albon. Per la Ferrari c'è Leclerc terzo e Hamilton dodicesimo. Avremo invece un Verstappen quinto, mentre Antonelli, un altro italiano pilota in pista, chiude quattordicesimo sulla Mercedes. Invece diciamo che è stato un debutto d'inferno per Berman, perché c'è stato un incidente per lui proprio sulla Haas, ma per fortuna il pilota sta bene. Diciamo che queste prove libere non lasciavano ancora tanto scampo ai pensieri di noi fan, perché si pensava che comunque una Ferrari potesse essere ancora a livello della McLaren. Ma continuiamo poi con le prove libere 2, con sveglia alle 6. Sono solo le prime libere del mondiale, ma invece qui abbiamo una bellissima Ferrari. È una gran bella Ferrari quella che ha chiuso con Charles Leclerc al comando la seconda sessione di libere a Melbourne, tappa inaugurale del mondiale 2025. Poi abbiamo le McLaren di Piastri e Norris, migliore delle FP1. Quinto Hamilton, che continua la fase di adattamento alla monoposto. Ombre Red Bull, che invece fatica parecchio e ottiene il settimo posto con Verstappen e il 17° con Lawson. Antonelli, in questo caso, invece 16° su Mercedes. Diciamo che le seconde libere invece sono state completamente diverse dalle prime, perché abbiamo avuto proprio una bella Ferrari, ma è stata l'occasione anche di provare il passo gara. In questo caso sia la rossa che le papaya erano molto vicine. Però non possiamo non parlare delle prove libere 3, quelle invece di sabato, anche in questo caso alle 2:30. A Piastri sono andate le FP3, ma sono tutti lì, sarà una pole serrata. Infatti, diciamo, il pilota di casa, l'australiano Oscar Piastri, ha chiuso al comando la terza e ultima sessione lì, prove libere a Melbourne. 60 minuti in cui sono venuti allo scoperto quelli che finora avevano giocato un po' a nascondino, come Verstappen, apparso decisamente più in palla rispetto al venerdì con la sua Red Bull. Ma i primi sono tutti lì, racchiusi in un fazzoletto. Russell secondo, poi Max, Leclerc e Antonelli. Infatti, se la Ferrari forse si avvia con qualche incognita in più verso le qualifiche rispetto a ieri, infatti anche in virtù dell'ottavo posto per Hamilton, dall'altro lato c'è stata una Mercedes che porta un Kimi Antonelli al Q1 dopo il buon giro che lo ha proiettato in top 5. Però non possiamo parlare delle qualifiche di sabato parlando proprio dalla Q1. La Q1 è di Norris su McLaren, il miglior tempo nella prima sessione delle qualifiche a Melbourne. Secondo Russell e terzo Verstappen. La Ferrari riesce a passare al Q2 con il quarto tempo di Leclerc e il sesto di Hamilton. Qui gli eliminati purtroppo sono stati l'italiano Antonelli, Hülkenberg, Lawson, Ocon e Berman, quindi praticamente tre rookie. Berman, appunto, abbiamo già parlato di un weekend che per lui diciamo non è andato in crescita. Invece Antonelli è sì uscito al Q1, però soltanto per un problema alla macchina, quindi non per le sue capacità di pilota. Invece diciamo da Lawson con una Red Bull si poteva aspettare molto di più, anche perché Verstappen, il 4 volte campione del mondo, si trovava invece terzo. Passiamo col Q2. Norris ottiene il miglior tempo anche nella seconda sessione di qualifica in Australia. Secondo Piastri e terzo Verstappen. E diciamo che anche qui le Ferrari si iniziava a intravedere il fatto che non avrebbero potuto avere un trend in crescita. E invece gli eliminati sono stati altri rookie come Ajar e Bortoleto e Duan. Invece diciamo un pilota esperto come Alonso e anche Stroll. Passiamo poi alla Q3, diciamo la fase decisiva delle qualifiche, che appunto ha deciso che ha la pole position l'ha ottenuta Lando Norris, però è 1-2 McLaren. Infatti al secondo posto vediamo il compagno Piastri, poi Verstappen e Russell, purtroppo quarta fila per la Ferrari con Leclerc davanti a Hamilton, perché indovinate, anche diciamo Tsunoda e Albon precedono le rosse. Diciamo che tutti hanno iniziato a fare delle speculazioni riguardo al fatto che la Ferrari potesse avere un assetto di bagnato, per cui diciamo questo andava a infliggere le qualifiche. Però vediamo ora la gara. Parliamo quindi diciamo della gara che si è tenuta proprio domenica 16 marzo con sveglia alle 5, e in cui Norris conquista Melbourne, Verstappen lotta e Antonelli incanta. Di Ferrari non ne parliamo. La McLaren di Lando Norris è la più forte di tutti, anche del caos e della pioggia, una vera protagonista del primo Gran Premio della stagione in Australia. Una gara pazza e caotica vinta dal pilota inglese davanti a un ottimo Max Verstappen, sempre super sul bagnato e autore di una gara perfetta in termini di strategia. Infatti, come è successo nel Brasile, diciamo, Verstappen si è contraddistinto per il, diciamo, il quattro volte campione che è, sia per una mentalità molto stabile nella strategia, ma anche nelle sue capacità tecniche nella gara. Bene la Mercedes, sul podio con George Russell e quinta con l'italiano Kimi Antonelli, che all'esordio del Circus è autore di una bellissima rimonta dal 16° posto al quarto. Infatti, in realtà, a fine gara si vede togliere una posizione per la penalità di 5 secondi dopo un unsafe release su Bortoleto, ma poi, dopo la revisione dei commissari FIA, è stato accolto per fortuna il ricorso Mercedes, quindi è stata tolta la penalità. Deludono purtroppo sul bagnato dell'Albert Park di Melbourne entrambe le Ferrari, che nonostante il buon avvio di Charles Leclerc, appunto, in cui subito al prima curva ha recuperato 2 posizioni, pagano la strategia gomme totalmente errata nel finale, quando torna a piovere e chiudono all'ottavo posto con il Monegasco e al decimo con Lewis Hamilton, mai apparso in palla al suo debutto con la rossa. Però diciamo che tutto questo Gran Premio è stato denominato da pioggia forte e vento, veri protagonisti subito dal primo semaforo verde della stagione. Infatti diciamo che il Gran Premio d'Australia parte con una decina di minuti in ritardo a causa proprio di un testacoda nel giro di formazione della Racing Bulls di Isaac Hadjar. Nessuna conseguenza per il pilota francese, diciamo stato un po' tradito dalle condizioni della pista bagnata, ma una vettura danneggiata per l'impatto contro le barriere del circuito, per cui non è potuto più ripartire. Poi si parte veramente con la McLaren di Norris, che scatta al comando davanti alla Red Bull di Verstappen, che alle prime curve fa secco l'idolo di casa Piastri. Bene in addio alla Ferrari di Leclerc, che rimonta dalla settima alla quinta posizione, mentre Hamilton mantiene l'ottava posizione conquistata sabato sulla griglia di partenza. Dopo le prime curve però la corsa viene subito, diciamo, sospesa con un ingresso della safety car per il doppio incidente all'altro rookie Jack Doohan, un altro, diciamo, idolo del paese australiano, a muro con l'Alpine e anche la Williams dell'ex ferrarista Carlos Sainz, di cui diciamo si aspettava di più, anche perché è uscito proprio durante una safety car, ma anche qui ci sono state delle speculazioni a riguardo che è stato un problema tecnico della Williams. Il trenino delle monoposto deve così aspettare 8 giri prima di riaprire il gas a tutta con Norris a fare, diciamo, da lepre davanti ad uno scatenato Verstappen che dopo qualche giro va lungo e lascia strada a Piastri. Dietro al trio di testa, la Mercedes, diciamo, di un sempre costante Russell, che precede senza problemi la prima delle Ferrari guidata da Leclerc. In controllo l'altra rossa di Hamilton, che dall'ottava posizione non riesce a passare la Williams di Albon, che lo precede. Si va avanti così, senza troppi sussulti e la paura di sbagliare per via della pista bagnata, fino ad una ventina di giri dalla fine, quando il maltempo all'Albert Park di Melbourne tradisce anche uno dei piloti più esperti del Circus. Infatti a distruggere la sua monoposto è questa volta Fernando Alonso, che va in testa a coda fino a sbattere sulle barriere. Da qui il caos più totale, torna in pista la safety car e tutti ne approfittano per passare dalle gomme da bagnato a quelle slick, grazie al fatto che a Melbourne non pioveva più, nonostante diverse nuvole nere e minacciose, il tracciato comincia ad asciugarsi. Infatti la Ferrari di Leclerc perde una posizione dal giapponese Yuki Tsunoda su Racing Bulls, ma poco dopo ricomincia a piovere e succede di tutto. Tra un testa coda, chi si ferma e chi decide di continuare come le Ferrari, sfidando il meteo e la sorte. La McLaren di Piastri va fuori pista, mentre va a muro un altro rookie, ovvero Liam Lawson su Red Bull, e rientra in pista la safety car a neutralizzare la corsa e rimescolare le carte della gara. In questo caso avevamo un Norris in prima posizione e una Ferrari seconda e terza, però purtroppo ciò non ha giovato a nostro favore, perché le Ferrari scoprono di aver tardato troppo tardi il cambio gomme da pioggia, scalando al nono posto con Hamilton e al decimo con Leclerc, che diciamo in questo concitato finale perde diverse posizioni per un testa coda alla curva 11. Risale fino al quarto posto Antonelli con la Mercedes davanti alla sorprendente Williams di Albon. È stato sì fortunato, ma anche lui delle capacità tecniche per cui l'hanno considerato quasi un veterano di centro Gran Premi. Quindi il primo Gran Premio del Mondiale 2025 finisce così, con Norris raggiante sul primo gradino del podio e la Ferrari con Leclerc ottavo e Hamilton alla fine decimo, che è stato superato anche da Piastri, a interrogarsi quasi sul troppo complicato Gran Premio di Melbourne dopo le grandi aspettative della vigilia. Ora, appunto, parlando di nostalgia di questo Gran Premio, ascoltiamoci Balorda Nostalgia di Olly.
E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, 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 vorrei tornare a quando ci bastava. Nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia. Che bella ti riterà. Insomma, ti sembra la maniera che vai, mi lasci qua. Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena. E metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena. So soltanto che vorrei, vorrei, vorrei.
Balorda Nostalgia di Olly, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ma passiamo da una categoria di motorsport come la Formula 1 al MotoGP. Anche diciamo questo weekend è stato pieno di prove libere, qualifiche, gare per la MotoGP. Parlando proprio, e partiamo dalle prove libere 1, in cui abbiamo un Marc Marquez che parte forte anche in Argentina. Suo il miglior tempo nelle prove libere a Termas del Rio Hondo, col tempo di 1:38.937. Secondo un sorprendente Zarco su Honda. Terzo Alex Marquez davanti a Morbidelli, Miller e Marini. Bagnaia, diciamo, che è parso in difficoltà, ha invece chiuso in 16ª posizione. Quindi continuiamo a vedere un trend, diciamo, della Ducati, soprattutto di Marc Marquez, che va sempre più in salita. Continuiamo con le prove libere 2. Marc Marquez si prende anche le prequalifiche col nuovo record della pista in 1:37.295, battuto sul suo precedente giro veloce del 2014. A Termas de Rio Hondo lo spagnolo ha preceduto un super Fabio Di Giannantonio e anche il fratello Alex. Quarto Marco Bezzecchi su Aprilia, scivolato a fine sessione Pecco Bagnaia, che però è riuscito per un soffio comunque a staccare il pass per il Q2 con il decimo tempo. Ma non possiamo che proseguire subito con le qualifiche. Anche qui un super Marc Marquez che conquista la pole position in Argentina, migliorando il proprio record record della pista in 1:36.917, stabilito venerdì nelle prequalifiche. Insieme a lui, in prima fila, sempre suo fratello Alex Marquez. E un'altra sorpresa, Zarco su Honda. Purtroppo quarto Pecco Bagnaia, che partirà in seconda fila davanti ad Acosta e Di Giannantonio. Però proseguiamo subito con la sprint race che si è tenuta sabato. Marc Marquez continua a dominare il weekend di Termas del Rio Hondo e vince anche la sprint race. Primo posto mai in discussione per lo spagnolo, che è scattato dalla pole e ha chiuso davanti a suo fratello Alex e Pecco Bagnaia. Quarto invece Zarco, poi Di Giannantonio, Bezzecchi e Morbidelli. Out Binder, Oliveira e Savadori. Parliamo quindi di tre vittorie di fila. La doppietta in Thailandia ha inaugurato la serie positiva di Marc Marquez. Due pole position consecutive, eppure suo fratello Alex è sempre lì, alle sue spalle. Per come è partito questo mondiale, sembra un affare di famiglia. La legge infatti di Marquez sta diventando quasi un filo conduttore, con Pecco Bagnaia invece costretto al ruolo di spettatore privilegiato. Bagnaia per ora si arrende quindi alla legge di Marquez. Proprio lui ha detto: loro due sono più veloci e io devo adattarmi, ha detto appunto il campione della Ducati. Terzo podio in tre gare, sì, sempre però sul gradino più basso. Tutto sommato nemmeno male, perché è cominciato il weekend argentino, ma il divario con i fratelli catalani è evidente. Sbarcato a Termas de Rio Hondo, diciamo, lui voleva chiudere il gap, però in realtà Bagnaia si vede ancora più distante dai suoi livelli. Fatica quasi a guidare la Desmo 12, che ha contribuito a sviluppare, mentre il compagno di squadra pare quasi giocarci, da quanto gli riesca tutto facile. Lavoreremo per metterlo posto, ha dichiarato Gigi Dall'Igna, quindi l'amministratore delegato di Ducati Corse, proprio l'uomo che ha voluto portare Marc Marquez nella squadra ufficiale. Ma Bagnaia forse servirà un po' di tempo, a qualche pista a lui può congeniare. Termas de Rio Hondo però sicuramente non rientra tra queste, e neanche la prossima, Austin, che pare essere proprio il cortile di casa di Marc Marquez. Bagnaia ha rimediato però a una qualifica non certo esaltante, quindi quarto, agguantando un podio tutt'altro che scontato. Ma passiamo a parlare della gara. Una doppietta di Marc Marquez in Argentina, che dopo la sprint vince anche la gara lunga. Bel duello con suo fratello Alex, arrivato secondo. Sul podio invece purtroppo non abbiamo un Bagnaia, ma Morbidelli, che ha fatto comunque una gara strepitosa. Quindi quarto Bagnaia, poi Di Giannantonio e Zarco. Lo spagnolo allunga in testa la classifica, ora è a più 16 punti su Alex e a più 31 su Bagnaia. Ritirato Bezzecchi, caduto alla prima curva, squalificato. Ugura invece per aver usato un software dalla centralina non omologato. Quindi, così come era successo in Thailandia, i Marquez Brothers hanno fatto il pieno: qualifica, corsa breve il sabato e gara lunga la domenica. Sempre loro due davanti 6 volte su 6. E Bagnaia, più sconsolato del solito, questa volta non è nemmeno riuscito ad aggrapparsi, diciamo, il podio, battuto pure dall'amico Morbidelli, che invece non vedeva il podio da ben 75 gare. Proprio lui dice: non siamo mai stati così vicini come oggi, ma sia chiara, voglio batterlo più che mai, ha detto Marquez Junior, che in Argentina ci ha provato davvero a mettere dietro il fratello maggiore. L'ha superato, ha provato ad allungare, ma inutilmente, perché Marc l'ha riagguantato praticamente a 4 giri dalla fine. Ma lui ha quel talento speciale, quel qualcosa in più che viene fuori quando c'è da battagliare, ha continuato a spiegare il fratello Alex, che ha firmato la sua più bella gara da quando corre in MotoGP, come ha riconosciuto il campione di famiglia, che per rimettersi al comando della corsa non si è risparmiato, prendendosi pure qualche rischio, ma questo è assolutamente il suo modo di gareggiare. Quindi Marc fa 90 in tutte le classi, è guaiato pure Angel Nieto. Lo chiamano il cannibale, non per altro, come chiamano Max Verstappen in Formula 1, perché quando sente il profumo della vittoria non fa sconti a nessuno, nemmeno a suo fratello. Papà Giulia, che segue le imprese dei figli dal box, vive tutto sulla pelle, in perenne apprensione, con le dita incrociate. Una sofferenza insopportabile quando li vede duellare a 300 all'ora, avversari come tanti, senza riguardi e ma con la stessa voglia di primeggiare. Davanti però c'è sempre Marc, che vince e fa girare, diciamo, il pallottoliere. 90 successi come il leggendario Angel Nieto, re delle cilindrate minori, scomparso scomparso purtroppo nel 2017. È un onore condividere questo primato con un campione così popolare in Spagna e in questo sport. Ha riconosciuto il cosiddetto Diavolo Rosso, che resta leader di un campionato per ora, come abbiamo già detto, una questione di famiglia. Bagnaia ancora distante, Morbidelli lo scalza dal podio. Bagnaia voleva colmare il divario visto in Thailandia, ma l'Argentina ha detto che la differenza purtroppo resta e forse è persino aumentata. Senza togliere assolutamente nulla a Franco Morbidelli, che gli è stato davanti per tutta la corsa con una moto satellite, Pecco è un pilota abituato a lottare per il primato in gara e in classifica, ma al momento purtroppo fatica. La prossima gara si correrà ad Austin, che Mark conosce come il salotto di casa sua. Sarà un'altra gara in difesa, dopodiché dovrà arrivare la sua risposta. Quindi concludo così parlando del MotoGP. Quindi se avete qualsiasi cosa che volete chiederci, fatelo al 331 14 38 923, sia di MotoGP che di Formula 1. Noi risponderemo a tutte le vostre domande, ma ora ascoltiamo City Is Ours dei Big Time Rush. The city is ours. The city is ours. Rolling past graffiti walls, billboards lighting up the block. Every one of us on a mission. Be deep when the bass is by. Be ready to get down to business. We pull up, open the door. All the girls scream, there they are. It's packed from wall to wall and everybody is calling. We come, it's almost time. Feel the rush. Now hit the lights. We gonna get it all started. Because the night is young, the light is out the door. Today was crazy, but tonight the city's ours.
Yeah, we told ya, still far, we're that much closer, and there ain't no way that we're leaving.
Oh, no.
We pull up, open the door,
all the girls scream, there they are.
It's back from wall to wall, and everybody is calling.
Here we come.
It's almost time.
Feel the rush.
Now hit the lights, we gonna get it all started.
Get it started. Because tonight is young, the light is out the door. Today was crazy, but tonight the city's ours.
Dei Big Time Rush, diciamo una scarica di energia quella che abbiamo appena ascoltato, per catapultarci subito sul World Rally Championship Safari Rally Kenya del 2025, che si terrà proprio questo weekend dal 20 al 23 marzo, tenuto sui terreni selvaggi dei paesaggi mozzafiato dell'Africa, dove il meteo può cambiare in pochi minuti. Fango, rocce, sabbia e difficili attraversamenti d'acqua rendono il Safari Rally Kenya la prova definitiva di resistenza. questa. Questa è un'avventura motoristica senza eguali. È noto come uno degli eventi più difficili e imprevedibili del calendario. Mette alla prova i piloti con terreni accidentati, solchi profondi, caldo intenso, ma anche la minaccia sempre presente di piogge improvvise. Ambientato nel cuore dei paesaggi mozzafiato del Kenya, incontri con la fauna selvatica come elefanti, giraffe e zebre. Il rally fonde la sua moderna competizione del World Rally Championship con lo spirito dei classici eventi endurance. Il percorso 2025, appunto, di questo evento africano avrà più chilometri cronometrati e un percorso ancora più duro e complicato. Però parliamo della classifica attuale, iniziando dai costruttori. In testa abbiamo la Toyota Racing con 120 punti, poi la Hyundai Motorsport con 72 punti e la M Sport 25 punti. Conclude questo quartetto la Toyota Gazoo Racing con soltanto 11 punti. Ma parliamo dei piloti. Evans, che fa parte della Toyota Racing con 61 punti. Ogier, sempre parte della Toyota Racing con 33, e Rovanpera, sempre parte della Toyota Racing con 31. Quindi diciamo che la Toyota Racing sta dominando sia nei costruttori che nei piloti. Ma parliamo più nello specifico del calendario di questi giorni, parlando proprio partendo dal giovedì 20 marzo, in cui avremo per le 11:30 la cerimonia, diciamo, iniziale. Partirà invece all'una, diciamo, il primo stage, quindi la prima fase di questo rally, chiamato Super Special Casarani, che occuperà 4,76 km. Alle 15:58 continueremo col secondo stage, Masbibu, 8,15 km. Passeremo invece al venerdì 21 marzo. Si sveglia presto anche in Africa, alle 7:28 inizia il terzo stage, Camp Moran 1, con 32,20 km. Prosegue alle 8:56 l'Oldia, 19,11 km. Alle 10:14 il quinto stage, Geothermal, 13,12 km. Alle 11:02 il sesto stage, Kedong, 15,10 km. Alle 12:57 Camp Moran, 32,20 km. Poi alle 14:25 di nuovo l'Oldia, 19,11 km. Continuiamo alle 15:43 Geothermal, 13,12 km. 16:31 Kedong, 15,10 km. Si conclude così la giornata del venerdì. Invece anche il sabato inizierà molto presto, alle 8:41 con la Sleeping Warrior, alle 26,88 km. Alle 9:35 la Elmenteita, 17,31 km. E alle 10:32 la Soysambu, 29,32 km. Proseguiamo nel pomeriggio alle 14:59 con la 14ª tappa, di nuovo Sleeping Warrior, però in questo caso la seconda, di nuovo però con 26,88 km. Alle 16:05 la 15ª, Elmenteita, la seconda di nuovo, 17,31 km. E si concluderà il sabato alle 17:06 con Soysambu, la seconda, 29,32 km. Si concluderà poi il weekend del rally il 23 marzo, una domenica, iniziando alle 7:53 con la 17ª tappa, o Serengoni, la prima, 18,33 km. 9:05 tappa 18, S Gate 1, 10,53 km. Poi la mattinata si concluderà con Masbibu 2, 8,15 km. Il pomeriggio, in realtà circa all'ora di pranzo, inizierà alle 12:07 o Serengoni 2, sempre tappa 20, alle 18,33 km. Alle 14:15 invece si concluderà proprio la tappa del rally con l'Hell's Gate 2, 10,53 km. Alle 15:30 si avrà il podio, quindi settimana prossima scopriremo il vincitore di questa categoria. Ma ci sentiamo tra poco.
Radio Yulm.
È di nuovo Race Week per la Formula 1, con il Gran Premio di Cina dal 20 al 23 marzo 2025. Facciamo però una preview un po' quello che è il Gran Premio di Cina. Il Gran Premio di Cina è uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Formula 1, con piloti e team che si preparano a sfidarsi su uno dei circuiti più caratteristici del calendario. Questo weekend di gara promette grande spettacolo, con numerosi elementi tecnici e strategici strategici che influenzeranno l'esito finale. Infatti in realtà è già stato detto che l'Australia, soprattutto per diciamo la conformazione tecnica del tracciato, non rappresenta diciamo il risultato di quello che sarà il campionato di Formula 1, anche se vediamo una McLaren dominante e gli altri team sotto, perché anche le condizioni hanno determinato diciamo un tracciato molto più insolito del previsto. Invece la Cina la vedremo molto più diciamo rappresentante di quelli che potrebbero essere gli effettivi risultati in gara, con queste appunto curve e rettilinei di cui parleremo poi nello specifico. Parliamo invece del programma del weekend. Orari: anche questo weekend non è sveglia molto presto per noi fan della Formula 1. Prove liberi 1, venerdì 21 alle ore 4:30. Invece le sprint shootout, quindi le qualifiche per la sprint, perché vi ricordo questa sarà la prima sprint del mondiale 2025, inizieranno alle ore 8:30 e concluderanno per le ore 9. La sprint race invece inizierà sabato 22 alle ore 4, quindi anche qui sveglia presto, però non potrete dormire più di tanto perché le qualifiche inizieranno praticamente subito dopo, sempre sabato 22 dalle ore 8 alle ore 9. La griglia, quindi questa determinerà la griglia per la domenica, che in cui la gara inizierà invece a un orario diciamo un po' più presto proprio per noi appunto europei, quindi alle ore 8. Ho già detto che appunto questa sarà la prima sprint del mondiale 2025, ma quest'anno ne avremo ben 6 e al momento non ci sono state diciamo modifiche al format che conosciamo bene. Quindi facciamo un ricapitolo: Cina questo weekend sarà la prima, la prossima la troveremo invece a maggio con Miami, che se vi ricordate bene è il primo gran premio che ha vinto Lando Norris lo scorso anno. Poi Belgio a luglio, weekend 25-27 luglio, Texas a ottobre dal 17 al 19. Invece se vi ricordate bene l'anno scorso qui la Ferrari ha fatto una doppietta, quindi speriamo che si ripeti. A Brasile novembre dal 7 al 9. È stata una gara molto diciamo intrigante quella dell'anno scorso, con pioggia anche lì, quindi vedremo quest'anno cosa ci riserverà. E le sprint si concluderanno col Qatar, che diciamo inizierà dal 29 al 30 novembre per concludersi l'1 dicembre. Passiamo però ad una rubrica che voi conoscete molto bene, che è caratteristica del nostro programma, la rubrica Pit Stop, in cui in questo caso analizziamo il tracciato di Cina. Quindi il circuito di Shanghai ospita il Gran Premio della Cina di Formula 1 dal 2004, progettato dall'architetto Herman Tilke. Il suo layout riprende la forma dell'ideogramma cinese Shanghai, che in italiano si può tradurre come superiore in alto. Lo Shanghai International Circuit è caratterizzato da un nastro d'asfalto lungo, praticamente 5.451 metri, da ripetere 56 volte in gara, per un totale di 305.600 km. Si affrontano 16 curve, di cui 9 a destra e 7 a sinistra. La partenza introduce un suggestivo curvone infinito verso destra. Il secondo settore è invece misto e porta tra le curve 13 e 14 a un lungo rettilineo di circa 1200 metri. Proprio per il mix di curve presenti, la pista di Shanghai è tra quelle più tecniche in calendario. Quindi abbiamo già detto che sarà un po' più rappresentativa rispetto a Melbourne, quindi rispetto all'Australia. Trovare l'assetto ideale è qualcosa che può togliere davvero il sonno agli ingegneri del team, poiché da una parte occorre avere una bassa resistenza all'avanzamento, ciò significa poco carico aerodinamico, mentre dall'altro serve avere una vettura con tanto downforce per arrivare praticamente stabili in frenata. Bisogna cioè scaricare meglio a terra la potenza e uscire più velocemente dalle curve lente. L'asfalto del circuito di Shanghai è noto per essere piuttosto liscio, il che riduce l'usura degli pneumatici, ma può anche influenzare l'aderenza, un'aderenza che appunto la Ferrari non ha avuto a Melbourne, quindi speriamo di ritrovarla più forte qui. Negli anni l'asfalto ha però subito variazioni a causa dell'usura e delle condizioni atmosferiche, richiedendo ai team di adattare la loro strategia per pneumatici e setup di conseguenza. Il weekend della Cina però si prospetta sicuramente molto più caldo e soleggiato rispetto a quello di Melbourne, quindi vedremo la prossima settimana. Le caratteristiche tecniche del circuito di Shanghai lo rendono un tracciato dato che premia l'efficienza aerodinamica, la potenza del motore e la precisione nella guida, quindi fondamentali anche qui saranno i piloti. I team devono trovare il giusto equilibrio tra velocità massima e aderenza in curva, il che rende la strategia di gara e la scelta dei pneumatici particolarmente critica. Quindi parliamo ancora di condizioni meteorologiche che sono spesso variabili e queste possono ulteriormente complicare la situazione, aggiungendo un elemento di incertezza che rende ogni Gran Premio di Cina un evento imprevedibile e davvero appassionante. La Cina quindi è tornata a ospitare la Formula 1 dopo una lunga pausa forzata proprio l'anno scorso, perché questa pausa era stata dettata dagli eventi pandemici del 2020 e anche dalle conseguenze negli anni a venire. L'anno scorso abbiamo avuto un Gran Premio davvero, diciamo, coinvolgente, e speriamo di averlo anche quest'anno. Ora però concludiamo questa chiacchierata con Without You di David Guetta. Without You di David Guetta. Concludiamo così la nostra nuova puntata di Fuel One. Ricapitoliamo un po' quello di cui abbiamo parlato. Abbiamo parlato di Formula 1, abbiamo fatto un'analisi molto approfondita del weekend, passando dalle prove libere alle qualifiche e alla gara. Ma abbiamo fatto lo stesso con la MotoGP, che appunto si è tenuta invece questo weekend in Argentina. Abbiamo concluso parlando del World Rally Championship, della competizione Safari Rally Kenya 2025, e abbiamo concluso di nuovo nuovo con la Formula 1 parlando di Race Week, che vi ricordo si terrà questo weekend in Cina. Parlando, diciamo, un po' nello specifico della rubrica Pit Stop, in cui abbiamo fatto un approfondimento del tracciato della Cina. Però se avete qualsiasi domanda fatela al 331 14 38 923. Io vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate di Fuel One sul sito Radio Yulm e seguirci anche su tutti i social. Noi siamo in onda tutti i lunedì dalle 15.30 alle 16.15 e ci risentiamo settimana prossima. Ciao!